Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno e benvenuti a Voci d'impresa. La storia di oggi è di Steno Marcegaglia e inizia il 9 agosto dell'anno 1930 a San Giovanni Larione, un borgo collinare della provincia veronese. Nel 1959 Steno Marcegaglia avvia la sua attività imprenditoriale in un piccolo laboratorio di 120 metri quadrati. Oggi il gruppo Marcegaglia è una realtà industriale e finanziaria leader in Europa nella lavorazione dell'acciaio e conta circa 50 insediamenti produttivi in Italia e all'estero e 6.000 dipendenti. Alla guida quale presidente e consigliere delegato c'è Steno Marcegaglia, coadiuvato dai figli Antonio ed Emma e dalla moglie Palmira Bazzani. Questo è il primo ricordo che affiora alla sua memoria.
Io non sono giovane, sono nato il 9 agosto 1930. Nasco in un paesino della provincia di Verona che si chiama San Giovanni Larione il 9 agosto 1930. Mio padre era un falegname e nel 1934-35 le cose in Italia andavano molto male, per cui mio padre fu costretto ad emigrare a fare il lavoratore per mantenere la famiglia che ero io e mia madre. Nel 40 ho 10 anni, vengo scelto fra i migliori studenti d'Italia e andrò in un'accademia militare della GIN che Mussolini aveva predisposto per i ragazzi migliori per farne il futuro dell'Italia. Vado a Torino, frequento questa accademia. Nel 1942 l'accademia verrà bombardata, così torno a casa. Ma la casa non c'era, perché io abitavo in quel paesino con mio padre che era andato ad emigrare in Africa e con mia madre che nel frattempo, essendo sola, si era portata a Gazzoldo degli Ippoliti, dove abito, a lavorare presso una famiglia di parenti che avevano una trattoria. Primo ricordo, chiuso il collegio, vado a casa, vado alla nuova casa a Gazzoldo degli Ippoliti.
Dopo aver superato la selezione tra i migliori studenti di tutta Italia, Steno Marcegaglia frequentò il collegio 3 gennaio di Torino fino al 1943, fino a quando il collegio quindi cessò la sua attività a causa dei bombardamenti bellici.
In collegio si viveva con 150 grammi di pane, quindi eravamo ragazzi affamati. Mi ricordo che appena tornato in questa casa, alla sera mangiavo alle 7, poi correvo a letto riempendomi le tasche di pane perché ero affamato.
Amaramao, perché sei morto? Pane fino non ti mancava. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
Ecco quali sono i ricordi di quel periodo caratterizzato dal fascismo.
Mi ricordo un particolare, noi eravamo come militari perché era un'accademia militare della GIN che aveva istituito Mussolini perché voleva tirare fuori il meglio dei giovani di allora. Quindi dopo una difficile, attenta selezione, io ne mettevano uno o due per provincia, io venni accettato in questo collegio. Eravamo così entusiasti, eravamo così fieri, 11 anni vestiti con una divisa militare bellissima, quando durante l'estate venivamo in licenza, perché eravamo dei militari, giovani militari, da Torino, quando ho 11-12 anni venivo da Torino in licenza a Mantova, perché mia madre abitava lì, eravamo ammirati da tutti i giovani che vedevano questi ragazzi vestiti bene in divisa militare. C'era un entusiasmo tale che quando ero a casa, in una modestissima casa, io con mia madre, perché mio padre, come dico, rimaneva prigioniero ancora in Africa, e c'era il giornale radio, mi alzavo a sentirlo in piedi e pretendevo che anche mia madre ascoltasse il telegiornale, il giornale radio dell'ora in piedi, perché eravamo convinti che l'Italia era grande, che l'Italia avrebbe conquistato il mondo, avevamo tutte canzoni adatte, no? Per l'occasione, quindi con grandissimo entusiasmo. Tant'è che io andai a scuola in tempo di guerra, ero poverissimo perché mio padre era prigioniero, mia madre faceva la cameriera, ma non sono mai stato invidioso di miei compagni che nel 47, 48, 44, 45, meglio ancora, erano ricchissimi, che Manto l'industria grande era l'industria agricola. Quindi questi figli di agricoltori, di contadini, si avvalevano del mercato nero, vendevano i prodotti alimentari a 20-30 volte. Quindi mi ricordo che andavo in bicicletta, a Mantova, e a mezzogiorno, ora la scuola era mattino e pomeriggio, anziché andare a ristorante, mangiavo, come dicevo io, pane e panchina. Mi portavo da casa un panino e d'estate, quando c'era caldo, ma ero sulle panchine, quando c'era freddo mangiavo, restavo a scuola, mentre gli altri facevano la ricreazione dall'una alle tre, io stavo lì, mi mangiavo il panino. Ma non ho mai invidiato nessuno, perché ero consapevole che prima o poi avrei sfondato, mi sarei dato da fare. Ero un ambizioso, era uno che io ho sempre creduto che sarei diventato qualcuno.
Continua gli studi a Mantova, nel 1948 si diploma geometra a pieni voti, inizia la sua collaborazione professionale con l'Alleanza Contadini, difendendo i mezzadri e gli affittuari agricoli nelle vertenze con i proprietari fondiari.
Studio, vado a Mantova in bicicletta, perché non avevamo i soldi per pagare il biglietto della corriera. Anche a scuola dicono che ero molto valido, ma prima di parlare di scuola torno indietro ancora un pochino. Quando ero bambino e andavo all'asilo, siamo a San Giovanni in Larione nel 1933-34, ai bambini dell'asilo facevano la classica domanda: bambino, cosa farai da grande? I miei amichetti dicevano: l'aviatore, guiderò la macchina, guiderò il trattore. Io già allora, a 3 anni, dicevo: da grande vorrò fare o il papa o il duce o il re. Quindi avevo già le idee abbastanza chiare, volevo diventare qualcuno che contava. Mi diplomo geometra a 18 anni, cerco lavoro, lo trovo presso l'Alleanza Contadini, che era l'associazione di affittuari di mezzadri aderente alla CGIL. Allora vi erano 3 tipi di associazione, come adesso. Era l'associazione agricoltori, di grandi agricoltori, la coltivatori diretti, che erano gli affittuari, i mezzadri, i conduttori terrieri della Democrazia Cristiana, e l'Alleanza Contadini, che era quella di centro-sinistra di allora. Lavoro lì e mi formo. Il mio lavoro consisteva nel difendere i miei assistiti, difenderli avanti la sezione specializzata agraria, che era una sezione del Tribunale, nelle vertenze agrarie con i proprietari. Per di più a Mantova non vi era industria, e nel 1948-49, quando io mi diplomai, la nostra gente mantovana doveva letteralmente emigrare a Milano a fare i lavori più modesti, perché erano degli zappaterra. Con l'avvento della meccanizzazione agricola, evidentemente la manodopera che serviva per condurre un fondo agricolo, scendeva, per cui il prefetto imponeva la manodopera ai coltivatori volenti o nolenti. Quindi io difendevo l'affittuale o il mezzadro, che era povero. Il nemico giurato era il proprietario terriero, che era un piccolo proprietario, perché a Mantova era la piccola proprietà, che era un poveraccio solitamente. Per di più l'altro nemico del mio assistito era il bracciante agricolo, che, del quale il mio assistito non aveva bisogno, ma che veniva imposto. Infatti si chiamava imponibili di manodopera, e ho imparato quant'era dura la guerra fra poveri.
Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Steno Marcegaglia può finalmente vedere i primi soldi guadagnati con il suo lavoro e metterli da parte per comprare i primi strumenti della sua attività.
Il primo stipendio che mi diedero fu di 20.000 lire. Allora le 1000 lire erano grandi così. Io piansi, perché non avevo mai visto 1000 lire in tasca mia, e pensavo: con queste 20.000 lire, con 2-3 mila lire mi compro le scarpe, perché quelle che venivano rotte. Grande gioia d'aver ricevuto 20.000 lire. Mi sono comprato le scarpe, poi dico: lo prossimo mese mi compro un abito nuovo. E poi, siccome andavo in bicicletta, comprerò a rate un moschito, che era un motorino che si applicava alle biciclette. Allora, siccome una moto, c'erano le moto Guzzi e basta, costava un patrimonio, c'era un qualcosa che sostituiva la moto, era un motorino grande così, che si applicava alla bicicletta direttamente, e si andava col motorino, perché giravo a fare il funzionario dell'Alleanza Contadini per i vari paesi. Il mese successivo le 20.000, risparmiai, finché all'età di 29 anni avevo risparmiato 1.500.000 di lire, che era quello che mi permise di dare il via. 1.500.000 moltiplichi per 40-50 erano 100 milioni di oggi, di lire, non di euro. Quindi per fare l'imprenditore non era niente. comprai le macchine a 350.000 lire l'una, quindi del 1,5 milioni, dovevo fare i conti perché dovevo comprare gli slitter delle macchine importanti che oggi costano miliardi, andavo a raccoglierne nel rottame. Il decappaggio, che è un'operazione per lavorare il ferro, per pulirlo, che oggi si ottiene con degli impianti colossali, allora lo ottenni con una vasca di legno dove mettevo dentro l'acqua calda e l'acido, e per misurare l'acidità, è forte, forte, in dialetto mantovano, è il pia, che vuol dire, un modo per dire, molto forte. Allora va bene, quando poi rimettevo il dito e era meno forte, bisognava aggiungere acido solforico.
Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane, carina, tale quale come te.
Nel 1959, infatti, intraprende la sua attività imprenditoriale, avviando con un socio una piccola impresa artigianale e con l'aiuto di due operai fabbrica guide per tapparelle.
A 29 anni, dopo che avevo accumulato un grande patrimonio di 1,5 milioni di lire, comincio affittando un piccolo capannoncino di 90 metri quadrati e con due apprendiste comincio l'attività di fare il ferro U per le serrande volgibili. Siamo nel 1960, quindi allora erano di moda le tapparelle. Producevo un ferro U molto semplice per fornire a coloro che erano fabbricanti di tapparelle. Però cominciai con due apprendisti. Per un po' alla volta il costo della materia prima per fare le guide per tapparelle era superiore alle guide stesse. Allora, da incosciente, spendo quel 1,5 milioni di lire, ovviamente, siamo nel 1960, e compro dei rottami e comincerò con la gente di Gazzodo, che erano dei bravi zappaterra, dei bravi salariati fissi, quindi squalificati, coraggiosamente a fare qualche lavoretto. Ero ridicolizzato dalla gente di Lecco, perché senza soldi, con tanta voglia di fare e senza esperienza, volevo fare qualcosa che era difficile. Questa mia gente, che mi ridicolizzava, erano i figli di imprenditori che avevano lasciato i 1,000 metri quadrati di capannoni, che per me era un sogno, contro i miei 90. Loro producevano già allora qualcosa come 10.000 tonnellate all'anno, 1.000 tonnellate al mese. Io incominciai con 100 tonnellate al mese. Andavo in giro da questi signori a raccogliere le risulte, come uno che compra gli straccetti per fare i vestiti delle bambole. Con le risulte cominciamo a ricavare dei nastri che poi trasformavamo in ferri a U. Senza soldi, senza esperienza. Addirittura avevamo questo capannone in affitto che possedeva, che era dotato di 6-7 kW. Volevamo che con 6-7 kW una macchina da 30-40 kW funzionasse. Evidentemente funzionava per 2 minuti, poi si riscaldavano i fili di piombo che noi chiamavamo Zeus. Lo Zeus era una scatola di ceramica dove i due fili di rame venivano interrotti con due fili di piombo, perché se si consumava più corrente di quello che era permesso, i fili di piombo si fondevano e si rimaneva senza corrente. Allora io dico, ma siccome i fili di piombo fondono ad una temperatura di 400 gradi, se io sostituisco i fili di piombo con i fili di rame, non succede più niente. Infatti volevo che il laminatoio con 30 kW funzionasse con 6 kW. I fili di rame non fondevano più, ma fondevano i fili di piombo che erano nella cabina comunale. Così tutti restavamo senza corrente.
Ben presto l'attività produttiva della piccola azienda aumenta, come anche il numero dei dipendenti.
Comincio a crescere, guadagno, la mia era un'economia basata sulla cambiale, quindi i miei genitori, mio padre era ancora prigioniero in Africa e mia madre era una donna di lavoro che lavorava presso dei parenti, faceva la cameriera, insomma. Quindi mezzi pochissimi, sempre meno. Anche perché una parte di quei soldi li sciupavo a fare degli esperimenti. Un po' continuavo a fare il libero professionista, un po' con quello che guadagnavo, un po' con gli aiuti che chiedevo alle banche da birichino, perché andavo da una banca e mi facevo dare 1 milione di finanziamento perché ce la mettevo tutta, perché mi presentavo bene. Andavo dall'altra banca, avevo l'altro 1 milione, senza dire che avevo già avuto altri soldi da altre banche. Provai grande fiducia nel Mediocredito regionale lombardo, allora vi era il professore Giordano Dell'Amore, un bel momento, ebbi molto coraggio, chiesi molto denaro e nel giro di 2 o 3 anni ebbi finanziamenti per costruirmi un capannone da 1400 metri, poi un altro da altri 3000, un altro da 1400, questo in poco tempo, indebitato fino all'osso. Si lavorava 15-16 ore al giorno.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Continuiamo con la storia di Steno Marcegaglia, con la prima attività economica arriva anche la prima casa, ma la filosofia di oggi è quella di allora.
Poi io mi sono fatto una casetta lavorando di domenica, tant'è che l'avevano battezzata la domenica perché di giorno lavoravo, di domenica assieme a qualche amico muratore facevo un po' da manovale. Mi sono fatto una casa dove ho abitato fino a quando si è sposato Antonio, fino a 15 anni fa. Io sono sempre stato, una mia dichiarazione, che la riprendono, un imprenditore povero e un'azienda ricca. Cioè ancora adesso io non ho barca, non ho aereo, non ho niente. Ancora adesso, quando viaggiamo, viaggiamo tutti in classe economica. Fatturo 3 miliardi di euro, siamo i primi 3 o 4 grandi imprenditori privati italiani.
Lo sviluppo dell'azienda prosegue incessante negli anni successivi, con investimenti costanti per rinnovare la gamma e migliorare la qualità dei prodotti. E nel 1962, a Contino di Volta Mantovana, sorge un'altra unità per la produzione di trafilati da tondo e da piatto con 10 addetti. Nel 1969, allo stabilimento di Gazzoldo degli Ippoliti, che ha sostituito il vecchio laboratorio da tempo, si aggiungono altri capannoni e aumentano le tonnellate di acciaio lavorate ogni anno.
Uno dei motivi per un imprenditore per diventare grande deve essere preparato, deve essere capace, deve essere intelligente, un'intelligenza pratica, concreta, perché io conosco gente molto più intelligente di me, si fa per dire, ma sono un disastro perché non decidono mai niente, non hanno il coraggio di decidere. Per diventare grande occorre queste qualità, capacità, voglia di fare, voglia di lavorare, ma anche capacità di rischiare e di rischiare in grande. In poco tempo io supero tutti, la grande FAL che faceva 7500 tonnellate al mese, io ne faccio già di più. La laminazione a freddo da 1000 tonnellate al mese ne faccio 30.000. Quindi nel giro di poco tempo i lecchesi sono rimasti con la loro grande barca, con tutto, con un'azienda da 1000 tonnellate al mese, con impianti vecchi di 50 anni. Io lentamente mi rinnovo con tutti gli impianti. Un po' alla volta avevo delle macchine che producevano 10 volte loro. Loro il costo del lavoro era metà al 30%, da me scende al 15, al 10, al 5, e quindi per il momento era gioco forza a batterli tutti, mentre loro producevano 10.000 tonnellate al mese, già io da solo ne producevo di più di tutti loro messi assieme, ed è stato un crescendo.
Importante quindi è stata anche la manodopera, il suo costo e la sua abbondanza.
Specialmente a Manto ero anche favorito da manodopera che non aveva nessuna possibilità. La nostra gente non poteva più fare lo zappaterra o fare il mungivacche perché non c'erano più vacche, perché non c'era più bisogno di zappare la terra perché c'era la meccanizzazione agricola. Quindi questa gente che era costretta, quindi devo molto alla gente di Gazzoldo, a venire a Milano, a Torino a fare i mestieri più umili, trovando il lavoro a casa, abituati i contadini a lavorare tanto, a guadagnare poco. Lì li trasformavamo in gente che lavorava tanto e guadagnava un po' di più, ma lavorava.
Ma nella vita di Steno Marcegaglia ha anche avuto spazio l'attività politica.
Mi sono interessato anche di politica. Antonio aveva 3 anni, oggi ne ha 43. 40 anni fa, quindi avevo 39 anni, ero molto legato alla mia gente, ho fatto una lista civica indipendente con in minoranza democristiani, socialisti e comunisti, mi sono presentato per ben 10 anni alle elezioni, ho sempre vinte ed ho amministrato molto bene all'inizio, sempre meno bene perché col passare del tempo l'azienda ingrandiva e il mio tempo veniva meno.
E Steno Marcegaglia ricorda anche le sue battaglie.
In questo comune la maggioranza, perché eravamo 3 giunte, decide di chiudere la scuola. Io mi batto e faccio un grande comizio in giunta, per cui i consiglieri contrari, quelli delle altre 2 liste, degli altri 2 comuni, non se la sentono di votare per chiudere la scuola e votano. Per cui io che avevo 3 posti, la giunta era formata da 3 consiglieri miei, da 3 dell'altro comune e da 3 dell'altro comune. Tutti 9 votano a favore di non chiudere la scuola. Il prefetto mi manda a chiamare, si arrabbia, dice: lei è riuscito a convincere le 2 giunte di tenere aperta la scuola, lei la deve convocare immediatamente le giunte, come non sono io. No, dice, di fatto non è lei, che io avevo la minoranza, sono gli altri. Le deve convocare le giunte e far chiudere la scuola, se no la denuncio per plagio. Dico, allora avevo 39 anni, tipino mica bello, dico, eccellenza, sarà bello, dico, vedere 6 dei suoi raccomandati che vanno in tribunale e dicono Marcegaglia che uno solo, un ragazzo, ci ha plagiato.
La crescita dell'azienda continua fino agli inizi degli anni Ottanta, in cui il numero complessivo dei dipendenti supera ormai le 700 unità e il fatturato raggiunge i 500 miliardi di lire. Ma succede un grave imprevisto.
Arrivo nel 1978, quindi da 48 anni, compro da quei lecchesi che mi chiamavano Zappaterra lo stabilimento, la Laminatoi Meridionali a Napoli. L'azienda era in fallimento, in 2 o 3 anni la metto in funzione e va tutto bene. Nell'82 mi rapiscono, sono stato rapito. Furono 2 dei miei dipendenti che mi rapirono e io li avevo riconosciuti dalla voce quando mi parlarono. Quindi ero un condannato a morte. Mi hanno portato in Aspromonte, ho trovato una grande forza nella fede, perché quando uno è disperato, se diventa un uomo di fede, diventa un uomo fortunato. Pregavo Dio in continuazione, perché in Aspromonte la giornata era buio, 24 ore sempre al buio, quindi un po' dormivo, un po' era sveglio, che mi aiutasse ad aiutarmi. In effetti sono scappato, mi hanno preso, quando stavano per portarmi alla capanna in Aspromonte, dove ero nascosto, un elicottero della polizia sorvola l'Aspromonte, come fa sempre, però ero nascosto sotto un albero, quindi il rumore era enorme, io scappo ugualmente, quelli dell'elicottero mi vedono, scendono e mi salvano.
Neppure questo tragico episodio ferma il capostipite della famiglia Marcegaglia, che vara un intenso piano di acquisizioni.
Tornato a casa, siamo nell'82, anziché dormire, anziché fare come tutti che hanno fatto allora, che sono andati in Svizzera, mi sono rimboccato le maniche ed è stato un via. Ho comprato la Lombarda Tubi nell'83, ho comprato Dusino San Michele, poi ho costruito stabilimenti, ho comprato stabilimenti dappertutto ed è stato ed è un continuo espanderci.
Il gruppo Marcegaglia, il cui processo di internazionalizzazione è stato accelerato nel 1989 con il potenziamento della presenza diretta sui mercati internazionali, è leader in Europa e tra i primi nel mondo per la trasformazione dell'acciaio che produce anche in proprio. È presente con diverse società controllate anche in altri settori industriali non, impiantistico, energetico e dei prodotti metallici, ecologico, agricolo, zootecnico, turistico e immobiliare. Ma il capo famiglia è e resta Steno Marcegaglia.
Io sempre confuso la famiglia con l'azienda, diciamo, è un bene dell'anima, i miei figli, ma gli ho dedicato poco tempo, però siamo una famiglia unitissima. In cambio mia moglie era una grande madre e una grande aiuto, perché mia moglie è consigliere delegato, si occupava dell'amministrazione e i figli naturalmente, come hanno compiuto 18 anni, gli ho dato un blocchetto d'assegno, dico ti amministri tu, erano ancora studenti chiaramente, poi venivano controllati, io ho cominciato a a rigiocare con l'azienda Emma, Antonio andava a scuola al pomeriggio, faceva il suo girino, hanno sempre vissuto come i figli dei nostri dipendenti, scuole pubbliche, asilo pubblico, andavano in vacanza con i figli dei dipendenti in sacco a pelo e magari avevano 10.000 lire quando i figli dipendenti erano 20. Racconto un episodio, una volta vanno mio figlio e il suo amico vanno in vacanza, tornano dalla vacanza a Bologna, perdono il treno e allora Antonio dice andiamo a dormire in albergo, l'amico dice no, no, perché io non ho i soldi, te lo offro, io dice no perché non è giusto, e allora dormiamo nel sacco pieno in stazione, mio figlio è dormito nel sacco pieno in stazione con l'amico, passa un signore e dice ma tu sei figlio di Mercegaglia, sì. Dai, perché dormi qui? Dai, vieni che ti offro io l'albergo, per carità, mio padre ne ha di soldi finché voglio. Dormo qui perché faccio compagnia al mio amico. Quindi era lo spirito, insomma.
Una vita di famiglia all'insegna della semplicità, anche se con qualche accortezza.
L'università, pensi, siccome l'hanno fatto durante il mio rapimento, dormivano con la guardia del corpo, in collegio. Quindi hanno sempre vissuto come ragazzi normalissimi, figli di operai. Noi non abbiamo né bar, che siamo amici di tutti. Io do la mano a tutti, ringrazio tutti. Tratto il prefetto come l'ultimo, non faccio differenza.
L'ingresso in azienda dei figli avviene molto presto e oggi ciascuno ha il suo ruolo. Ecco come Steno Marcegaglia ha affrontato il passaggio generazionale.
Gradualmente, come si sono laureati, mio figlio già mentre si laureava veniva già in azienda. La Emma lo stesso. La Emma è venuta in azienda che conosceva già tante cose perché poi come si sono laureati li ho buttati, hanno detto arrangiatemi. Gli ho messo un tutor per una settimana, dopo non serviva più e fatto come faceva Agnelli con il nipote, no, che l'ha mandato per molto tempo in stabilimento a lavorare. I miei figli lavoravano assieme agli altri ed erano come tutti gli altri. Chiaramente oggi io comando perché voglio comandare, sono presidente, consigliere delegato, Antonio comanda, consigliere delegato Emma comanda. Facciamo le strategie assieme e poi ci dividiamo i compiti. Io mi occupo prevalentemente degli acquisti, dei grandi acquisti che sono determinanti, Emma si occupa prevalentemente della finanza e mia moglie dell'amministrazione del personale. Ci dividiamo i compiti e lavoriamo tutti e quattro come se fossimo quattro consiglieri delegati di un'azienda non nostra.
Graduale è stata anche l'espansione all'estero, secondo la sua ricetta da imprenditore.
Prima abbiamo comprato un'azienda in America, poi ne abbiamo comprato una in Inghilterra, poi abbiamo fondato molti uffici commerciali perché noi italiani siamo più bravi, abbiamo interesse a comprare l'acciaio in Germania, in Francia, importarlo, lavorarlo ed esportarlo. Allora, dove era necessario? Produzione, ma siamo presenti con uffici commerciali dappertutto. Quindi noi il 70% dei nostri prodotti li esportiamo. Oggi c'è crisi, ma noi abbiamo fondato un'azienda così grande, così completa, noi abbiamo delle scorte di materiali per cifre colossali, per 2 milioni di tonnellate, per cui da noi il cliente trova sempre tutto. E noi l'abbiamo fatto anche perché ho fatto un calcolo. È venuto un professore d'università recentemente della Bocconi a intervistarmi, non so per cosa. Alla fine mi ha detto grazie della lezione, signor Marcegaglia. Oggi per competere occorre voglia di rischiare. Rischiare in grande e approfittare delle occasioni. Io opero nel settore dell'acciaio, dove l'acciaio ha una volatilità paurosa.
E ora ci fermiamo ancora per un piccolo break.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Ritorniamo alla storia di Steno Marcegaglia che raccontiamo oggi in Voci d'Impresa. Imprenditore attivissimo e da sempre impegnato anche in campo sociale e presidente ed esponente di vertice di numerosi enti ed organismi associativi, nonché consigliere d'amministrazione di società quotate in borsa. Steno Marcegaglia è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1992 ed è stato anche insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine della Corona del Belgio. Nel dicembre del 2002 ha ricevuto dal Politecnico di Milano la laurea ad onore in ingegneria per i suoi meriti imprenditoriali.
La Marcegaglia è un'azienda, penso, unica, quasi unica, dove c'è la prima generazione, che sono io, sono partito da zero, sono prima generazione, sono ancora l'attuale generazione e un po' di futuro generazione, perché io mi impegno come avessi 20 anni. La seconda generazione, che è rappresentata da mio figlio e da mia figlia, sono anche prima generazione perché sono in azienda da 20 anni. Quindi hanno avuto 20 anni di esperienza col padre, in 20 anni si sono fortemente dati da fare perché sono preparati, sono molto ambiziosi e oggi c'è quasi una gara tra me e mio figlio. Se la vecchia generazione e la nuova generazione riescono qualche volta a qualcuno a mandar giù qualche rospo, dire di sì, anche se vorrebbe dire di no, le aziende vanno bene. Io sono cavaliere del lavoro, sono cavaliere, sono commendatore all'ordine della corona, ho un sacco di storie. Sono ingegnere d'honoris causa, ho avuto il massimo che uno poteva avere.
Ma a Steno Marcegaglia fa paura la globalizzazione?
Noi abbiamo il culto del lavoro, il lavoro e la nostra gente di Mantova ha quel culto. Quindi noi abbiamo il fattore umano dove siamo riusciti a far costare il costo del lavoro meno del 6%, del quale 6%, il 2% è spesa commerciale e amministrativa. Costo di produzione 4%. Questo cosa vuol dire? Che la Cina non ci fa paura. I paesi dell'est non ci fanno paura. Che noi investiamo moltissimo, prendiamo gli impianti più all'avanguardia, abbiamo della gente che ha una produttività che è 5-6 volte l'altra, un po' perché abbiamo gli impianti all'avanguardia, un po' perché la gente si dà a fare e lavora, per cui il basso costo del lavoro per noi non esiste. Quindi noi competiamo con i cinesi, con i paesi dell'est, perché pur avendo un costo del lavoro che è di 7-8 volte superiore, perché produciamo 7-8 volte loro. Questo andrà avanti per per 10-20 anni. Pericolo siamo noi italiani, che andiamo all'estero a impiantare le aziende, che il costo del lavoro costa poco. Però succederà sicuramente quello che è successo in Giappone. I sindacati ci sono dappertutto, ma prima o poi anche nei paesi dell'est il prezzo del costo del lavoro aumenterà. Vede il Giappone, dove in Giappone il costo del lavoro era il più buon mercato del mondo, ora è il più caro del mondo. Ora il lavoratore giapponese è più caro del lavoratore occidentale. Quindi arrivare primi e consegnare in tempi veloci. Oggi ci sono molti imprenditori italiani che credono nelle loro aziende, altri che credono meno. Vanno bene gli imprenditori che credono, ad una condizione che siano molto preparati, che siano capaci di coinvolgere il personale, che siano capaci a produrre tanto e bene, perché il mercato vuole qualità, servizio e prezzo. Chi riesce a coniugare queste tre situazioni, dare la qualità, che è importantissimo, il servizio, che non è facile, e il prezzo, è vincitore. Quindi in un mondo di globalizzazione noi siamo i più grandi produttori di tubo mobilio. Eravamo spaventati perché i cinesi importavano i mobili. Adesso il mercato del tubo mobilio è ripreso per chi? Per quegli imprenditori che hanno altra produttività, che sono capaci. Noi abbiamo l'onere non facile di essere sempre vincitori o fra i primi. Certo che si adagiamo, cominciamo a fare l'imprenditore e dire questo denaro lo uso per fare questa attività, un'altra, distrae denaro, fa un mestiere che non è il suo, corre il rischio di lasciarci le penne. Io ho sempre vissuto con la globalizzazione, perché quando sono partito e facevo le piccole guide per tapparelle, per conquistare la clientela dovevo dare qualità, servizio e prezzo. Competevo con gli italiani, competevo con quelli di Mantova, poi competevo con quelli di Verona, poi con quelli di Milano, ma c'è sempre stata una competizione nazionale. E ha sempre vinto nella competizione chi è riuscito a fare più qualità, più quantità, miglior prezzo.
Alcune condizioni che aiutavano in passato lo sviluppo delle imprese oggi però non ci sono più.
L'inflazione ci consiglia fare debiti, allora c'era un'inflazione grandissima. Devo fare dei debiti ragionati perché pagandoli in 15 anni, dopo qualche anno pago il mio debito con una moneta fortemente svalutata. Se quando ho fatto il debito il credito concessomi valeva per esempio l'equivalente di 1000 tonnellate d'acciaio, l'anno dopo equivale a 900, 800, 600, quasi a niente. Quindi avevamo un grande aiuto da parte dell'inflazione, perché se anche pagavi a tassi alti il mutuo, la svalutazione era molto molto più alta. Quindi la banca mi dava i soldi oggi, che con oggi con 1000 euro, con un milione, compravo 100 tonnellate, quando li restituivo le 100 tonnellate valevano 100.000. Quindi l'inflazione ora è meno facile fare l'imprenditore, perché l'inflazione non c'è più. Se contrae un debito lo restituisce la stessa somma, però l'inflazione non c'è più e non ti aiuta più.
Il futuro del gruppo Marcegaglia quale sarà?
Io mi sono divertito, io continuo. Noi continuiamo a ingrandirci ancora, stiamo costruendo un nuovo stabilimento in Polonia, ne abbiamo già uno, abbiamo firmato un documento una settimana fa, in base al quale abbiamo comprato 440.000 metri di terreno per costruire un grande stabilimento. Se noi fossimo ragionevoli, se fossimo gente normale, io e anche, soprattutto io, ma anche i miei figli, noi ci saremmo fermati di investire. Adesso perché siamo appena andati in Brasile, stiamo spendendo 150 milioni, in Polonia ne spenderemo altrettanti. Se ci fermassimo 3-4 anni ad investire magari in Polonia, noi non avremmo bisogno di banche, di banchieri, di nessuno. Siccome guadagniamo 100, però investiamo 95, investiamo tutto il cash flow più tutto l'utile, noi non distribuiamo utile. Noi per esempio guadagniamo 100, 50 fisco, 50 rimane nell'azienda. Anzi, nelle nostre attività personali, ho fatto molta finanza da giovane, con successo, abbiamo un patrimonio anche nostro, i dividendi di quel patrimonio vanno nell'azienda, anziché fare come fanno tutti, che portano via l'azienda. Con la battuta, sono un imprenditore povero di un'azienda ricca. Certo, se volessi tirare fuori 1, 2, 3, 10, 20, 100 milioni, ci impiego un mese, sto un mese senza comprare, in un mese consumiamo 200 milioni di materia prima, quindi basterebbe smettere di comprare, ridurre quell'enorme magazzino. Noi siamo il più grande centro servizi italiano d'Europa.
E che cosa si aspetta dalle future generazioni?
Noi andiamo d'accordissimo, ci dividiamo i compiti. Io sto attento che quello che tratta Antonio vedo di non trattarlo io, quello che tratto io dovrebbe non trattarlo lui. Parliamo delle strategie, io lavoro moltissimo perché quando vado in macchina c'è l'autista che guida e la macchina è un ufficio mobile. Abbiamo macchine potentissime, mentre andiamo in macchina lavoriamo. Mio figlio fa così, Emma fa così. L'unico guaio che abbiamo, e mi dispiace purtroppo, ma non è colpa di nessuno, Antonio, che lavora come lavoravo io, come un forsennato, solo che io devo lavorare tanto perché dovevo guadagnare qualche soldo per pagare la cambiale che avevo firmato. Antonio non ha figli, è una brava moglie, vanno d'accordissimo, si vogliono bene. Emma ha una magnifica bimba che ha 3 anni, quindi il futuro in mano della bimba che si chiama Gaia.
Tempo libero è poco, ma gli interessi ci sono, sempre nel segno della semplicità, perché l'azienda è importante.
Non ne ho. Il mio tempo libero è leggere qualcosa, leggere i giornali che non riesco a leggere, e leggere, io amo molto leggere, finanza, tutto ciò che riguarda la finanza. Jazz un po' quanto tempo, un po' di jazz. Film quanto tempo, i buon western, ma adesso non sono, sono superati.
Tutto questo per il vostro prezioso tè Pepa. Ha solo 2 ore da vivere.
Signor Presidente, ti ricordi di me? Jesús María Morán, detto Tè Pepa, Tierra y Libertà. Ti ricordi? Non ti ricordi? Comunque, signor Presidente, io questo fucile l'ho preso all'esercito per lottare contro l'esercito e adesso devo restituirlo all'esercito. Chi ha vinto, la rivoluzione o l'esercito?
La rivoluzione.
E l'esercito?
L'esercito è al servizio dello Stato e noi ora controlliamo lo Stato.
Lo Stato?
L'organizzazione di tutti i cittadini.
Ricchi e poveri?
Ricchi e poveri.
Allora, abbiamo sbagliato, Presidente, perché tutto quanto è rimasto come prima.
Qualche buon fine, ecco, la sera, anche mia moglie, peggio di me, no? Perché noi viviamo in casa, abbiamo una grande casa, abbiamo 3, 4, 5 persone di servizio, ma mia moglie è capace di brontolarmi perché ho comprato un qualcosa che ho speso 100 euro, anziché comprare qualcosa che valeva 80. Abbiamo ancora il senso del valore, noi, io compro tutti i mesi, compro 400.000 tonnellate di cois. Una volta al mese vado da Riva e compro 100.000 tonnellate di cois, che vuol dire 50 milioni. Ogni mese spendo 4 volte 50 milioni e ogni 1% che guadagno su 50 milioni sono 500 mila euro. Abbiamo ancora il senso del valore del denaro, ecco. Con la battuta sono un imprenditore povero di un'azienda ricca, certo.
La puntata di Voci d'Impresa si chiude qui. Un ringraziamento da Anna Marino e un saluto.